I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Bentrovati, sono Maria Luisa Fantappié, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Nord Africa. A un mese dagli attacchi del 7 ottobre siamo già in grado, penso, di dare una valutazione del conflitto e di a che punto siamo in questa tragica serie di eventi, ma soprattutto è importante a questo punto fornire una valutazione chiara e lucida di quella che è stata la strategia di Israele fino adesso e valutare se questa sia o meno stata efficace o controproducente. Quindi già gli elementi per valutare queste variabili, ecco, ci sono già a mio avviso emersi. Dunque, dopo gli attacchi del 7 ottobre, chiaramente vi è stato in Israele, non solo dal livello governativo ma anche a livello della popolazione, un grande shock. Il governo israeliano di Netanyahu, dopo aver formato un governo di coalizione e di unità nazionale, ha chiaramente messo l'accento sulla necessità di ristabilire la deterrenza militare di Israele e quindi di dare un messaggio sia ai propri cittadini che Israele è comunque in grado di assicurare la difesa del proprio popolo, nonostante il colossale fallimento dell'intelligence nel prevenire questi attacchi del 7 ottobre, ma anche dare un messaggio alla regione che Israele comunque ha un sistema di sicurezza e di difesa che è ancora valido. Quindi questo ha fatto sì che il governo di coalizione internazionale israeliano si sia appunto concentrati su quella che era la risposta militare, con un obiettivo, dichiarato obiettivo, di eliminare Hamas. Questo obiettivo e questa risposta militare ha trovato nella prima settimana un grande sostegno da parte degli alleati di Israele, quindi in particolare l'amministrazione appunto di Biden negli Stati Uniti e poi anche molti degli alleati europei che si sono recati a Israele per dimostrare appunto solidarietà. A questo punto però è importante valutare se questo focus stretto appunto sulla strategia militare stia dando o meno dei risultati. Certo, la strategia militare, l'obiettivo militare è una risposta, diciamo, comprensibile dopo i tragici eventi del 7 ottobre. Tuttavia è anche visto nelle settimane poi che sono succedute, sia a partire dalla seconda, terza settimana, che questo piano militare mancava anche di un piano politico. Si parlava di potenziale rioccupazione di Gaza, si parlava appunto di spostamento della popolazione di Gaza Nord verso il sud, verso il Sinai egiziano, qualora appunto gli egiziani avessero dato l'assenso a questo spostamento, e si parlava di rafforzare l'autorità palestinese, che come sappiamo purtroppo non ha credibilità né nella West Bank né nemmeno appunto nella striscia di Gaza. Quindi vi era e vi è tutt'oggi una specie di scollamento tra una strategia militare molto determinata e una mancanza di lungimiranza politica verso il dopo conflitto, o meglio vi è stato un ordine di priorità che appunto metteva il focus sulle operazioni militari e che solo in un secondo momento pensava invece alla strategia politica. È un po' quello che è successo anche in altri contesti, come per esempio nella invasione americana dell'Iraq del 2003, dove gli Stati Uniti appunto hanno agito e hanno militarmente con un obiettivo molto chiaro, che era quello di far diciamo di decapitare il regime di Saddam Hussein, ma il piano politico per il post invasione non c'era. Sappiamo quali sono state poi le conseguenze di questo tipo di scollamento tra piano militare e piano politico per quel che riguarda l'Iraq, e penso che vi sia interessante fare un parallelo anche con quello che sta succedendo adesso in Israele e Palestina, poiché questa mancanza di lungimiranza politica al tempo costò agli americani un intrappolamento nella situazione irachena, che ha costato sia soldi ma anche purtroppo molte vite, e soprattutto appunto ha diminuito la credibilità degli Stati Uniti proprio a livello regionale, causando una serie di conflitti uno dopo l'altro. Quindi in questo caso questo conflitto è purtroppo questa strategia militare di Israele che punta solo all'eliminazione di Hamas rischia di avere degli effetti anch'esso controproducenti, non solo per Israele ma anche per la stabilità della regione stessa. Prima di tutto per tre ragioni. Prima di tutto perché nel momento in cui queste operazioni militari sono concentrate, sono tradotte in una distruzione delle infrastrutture civili, ma soprattutto non vi è stata appunto una differenziazione tra target militari e target civili, per cui si contano più di 10.000 morti palestinesi ad oggi e sono stati appunto bombardati varie infrastrutture civili, campi di rifugiati, è stata tolta l'elettricità, c'è poco accesso all'acqua e quindi c'è una situazione umanitaria che è estremamente critica e che ICRC ha documentato, ci sono state moltissime morti anche non solo tra personale della UNRWA, ma anche tra personale, diciamo, dai giornalisti che hanno tentato proprio di, diciamo, fare un coverage di questo conflitto. Quindi Israele non ha fatto molto per giustificare il perché di queste morti e questo, diciamo, non differenziare tra gli obiettivi militari e invece le vittime civili ha mobilitato sempre di più l'opinione pubblica araba nel, devo dire, ecco, sostenere non solo la causa palestinesi, ma anche giustificando in parte le azioni di Hamas. E questo sta creando sempre di più un irrigidimento delle posizioni del mondo arabo, anche dei governi stessi, che hanno prima appunto di questi eventi normalizzato le relazioni con Israele, che si trovano in un momento appunto di imbarazzo verso Israele stesso, perché non vi è sempre più una pressione delle opinioni pubbliche a non appunto intrattenere rapporti con la controparte israeliana. Quindi l'elemento di mobilitazione politica dietro la causa palestinese dell'opinione pubblica araba è risorto enormemente e diminuendo le possibilità di o diciamo paralizzando tutto quello che era stato il processo di normalizzazione e di integrazione tra Israele e il mondo arabo. Il secondo elemento molto importante è che questa mancata differenziazione tra morte civile e target militari, e quindi la mancata lungimiranza politica, sta portando sempre di più a un consolidamento e un rafforzamento degli nemici stessi di Israele, come per esempio appunto tutti gli alleati dell'Iran e l'Iran stesso. L'Iran sta avendo un momento magico nella sua diplomazia araba proprio perché i suoi alleati paramilitari o meno, dall'Hezbollah libanese fino a appunto alle milizie irachene, fanno altro che appunto fare leva su il fatto che hanno sempre, diciamo, difeso la causa palestinese dal punto di vista ideologico e quindi adesso utilizzano le azioni di Israele contro i civili per consolidare la loro legittimità come difensori della causa palestinese nel mondo arabo. Quindi la diplomazia iraniana verso il mondo arabo si è allargata, mentre quella israeliana verso il mondo arabo si è sempre più ristretta. Anche questo appunto va a discapito degli interessi stessi di Israele e aumenta il rischio proprio di anche allargamento del conflitto perché chiaramente un nemico che si sente forte è anche un nemico che è pronto a poi diciamo controbattere in caso vi siano delle provocazioni da parte israeliana. In terzo luogo, e direi per concludere, ecco, la cosa però, l'elemento più negativo, ecco, di questa strategia è il fatto che poi questa strategia non permette di arrivare, ecco, a una soluzione politica credibile per la Palestina stessa, nel senso nel momento in cui vi è un'azione così aggressiva da parte di Israele verso i civili di Gaza, viene sempre meno in realtà l'autorità e la credibilità delle autorità palestinesi stessa e invece aumenta la credibilità di Hamas come e la legittimità di quello che diciamo, hanno fatto. Quindi diventa poi sempre più difficile. Più vi sono operazioni militari, più diventa difficile il fatto di riuscire a mettere insieme una proposta araba per un potenziale rafforzamento di qualcuno dei leader dell'autorità palestinese o di Fatah che possano essere ancora credibili. E invece sì, proprio perché diventa, diciamo, difficile proprio avere un negoziato, diciamo, diplomatico con Israele da questo punto di vista, soprattutto alla luce anche del fatto che i settlement nella West Bank continuano, diciamo, a espandersi e quindi dall'altra parte c'è una rigidità di questo governo appunto israeliano a non voler appunto accettare che alcuni personaggi dell'autorità palestinese che comunque sono abbastanza ecco non credibili ormai. Quindi c'è una situazione di blocco che non permette a mio avviso né a Israele ecco, di risolvere le proprie minacce securitarie, ma anzi rafforza il potere sia simbolico che politico di Hamas, stravolgendo probabilmente anche quelle che sono le possibilità di una normalizzazione tra Israele e il mondo arabo e anche diciamo, diminuendo le possibilità di una pace ecco, che si basa appunto sulla risoluzione dei due stati. E quindi, a mio avviso, dal punto di vista europeo, molto importante riuscire a essere dei buoni alleati di Israele, nel senso di riuscire a ecco, mettere in luce anche in questo momento di shock quello che sono gli elementi di una lucidità strategica che Israele necessita di avere per continuare quel lavoro che Israele aveva già iniziato, che era un lavoro di integrazione con il mondo arabo. È un lavoro che però, come si è visto dagli eventi del 7 ottobre, può andare solo avanti e soprattutto adesso, solo se vi sono delle concessioni e un accordo sulla questione palestinese.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.